Il cieco nato. Domenica scorsa la Samaritana, discorsi molto impegnativi di Gesù. La Quaresima è un tempo forte, per cui anche le sante letture che la Chiesa ci propone ci impongono una dura e bellissima riflessione. Tutti siamo stati ciechi, ma il giorno del battesimo anche noi, come il cieco nato, siamo diventati vedenti, luminosi, abbiamo scoperto la luce. Il battesimo ci ha donato la luce della fede, in germe. Questo piccolo germe lo dobbiamo sviluppare, altrimenti muore. Se io non ho la fede, no, ce l'hai, è morta, l'hai seppellita. Se non basta piantare i semi, bisogna farli crescere, annaffiare con il sole, concimarli. E così la fede ricevuta nel battesimo, ancora bambina, va sviluppata, va cresciuta, altrimenti muore. Lunedì scorso, di 60 bambini al catechismo, ce n'erano 9. Vi interpello. Genitori, che fate? 9, prima e seconda media. Fortuna che recuperiamo con i ragazzi grandi, nelle scuole superiori ce ne abbiamo una valanga, poi tornano, riflettono, ma le famiglie si disinteressano. Ancora non è scomparsa quella mentalità assassina di una Chiesa che sacramentalizza e non evangelizza. Spiego. Doni, il mio figlio ha fatto tutto, che ha fatto? Ha fatto anche la cresima, ma mo so a posto. A posto che? A posto che? Sarebbe come dire ai vostri bambini, ho fatto la prima media, so a posto nella vita. Sì, facci la prima media, te ne accorgi cosa farai nella vita. Uguale. Ma in scuola media i bambini hanno bisogno di crescere, no? È il momento dello sviluppo, degli interrogativi, della ricerca della propria personalità, della propria identità, abbandonati soli, abbandonati a se stessi, allo sport, tutto è importante, ai compleanni, alla piscina, al jiu-jitsu e compagnia bella. Cristo 5-0 perde tutte le settimane, 5 giorni di allenamenti, 0 catechismo. Che succede poi? C'è in cialla fede, è chiaro che in cialla fede, è morta spaccata, stecchita, no? Ma un bambino che non vive più la vita di Dio, in casa non sente parlare mai più del Padre Eterno, solo sciocchezze. Come volete che cresca la fede? È sparita, sepolta la fede. Poi arriva le tragedie. Arrivano, ieri il Papa ho sentito a Milano, no? Parlava del branco, del gruppo, i bulli. Ah! Ieri un bambino per 3 anni è stato violentato da ragazzini minorenni, 10 ragazzini minorenni. Poteva essere il vostro bambino, il vostro. Capito? Che succede? È normale. È un branco di animali. Senza leggi, senza regole, senza amore, senza luce, senza genitori, senza famiglia, senza... Ma dove andiamo, amici che mi ascoltate? È una tragedia, terremoto, un'orcia. Ma queste sono sciocchezze in confronto al terremoto spirituale, alla devastazione che imperversa nelle famiglie. La dissoluzione, l'immoralità, la corruzione. Bella quella parata di ieri a Roma, i nostri europei. Ma che vengono a fare a Roma? 60 anni di che? Ma tornasse De Gasperi li mangerebbe vivi? Questi burocrati di oggi. Quelli erano uomini seri, De Gasperi, Adenauer, Schumann, vi li ricordate? Io lo ricordo, li ricordo, che uomini, e volevano un'Europa cristiana. Questi oggi hanno rinnegato tutto, tutto. per 14 volte Papa Giovanni Paolo II ha implorato che la fede cristiana fosse la radice dell'Europa. Non hanno voluto. Eccoli, anche i risultati. Si spengono le luci. La musica cessa e andiamo alla catastrofe. È vicina, eh? Che vi aspettate da questo mondo? Ma voi ogni volta che aprite il telegiornale, cosa vi aspettate, amici che mi ascoltate? Io l'ho chiuso, non vedo più niente, non voglio sapere più niente di nessuno. Mi sono stufato. Mi sono stufato di sentire che i vostri bambini vengono uccisi, vengono violentati. Mi sono stancato di vedere questa miseria che con murale, con famiglie che si spezzano, famiglie che non vanno avanti. E tutti sti vagabondi che vediamo in giro con i telefonini tutto il giorno che non fanno niente. E voi altri per guadagnarvi 1.000 euro dovete spezzarvi le reni. Io tutto il giorno sto a ascoltare queste cose, avete capito perché me ne parlo? Non le vedo, le sento, vengono da me le persone che non ne possono più, è una vita che non è più possibile. Perché? Si è spenta la luce. C'è più luce. E quando si spegne la luce dell'occhio dell'anima, amici, è buio pesto, eh? È buio pesto. Questo Cristo non interessa più a nessuno. Povero Cristo, anche ieri l'ho detto, ma cosa sei venuto a fare, a perdere tempo in mezzo agli uomini? Ma non lo vedi che il mondo si infischia, ti calpesta, ti toglie dai muri, dalle coscienze, dai bambini? Amici, è una tragedia quella che stiamo vedendo davanti ai nostri occhi. Che è successo? Si è spenta la luce. E quando non c'è più luce, si ha paura di tutto. Anche in casa tua non ritrovi la porta, la finestra, l'armadio, vai a sbattere, inciampi, te rompi, ti scocci. Succede anche questo, eh? Amici, questo è il quadro che vediamo intorno a noi. Ma dove andiamo a finire? Ma io voglio parlarvi di cose belle oggi, non di cose brutte, quelle le conoscete, no? Io voglio parlarvi di cose belle, che la vita vale la pena di essere vissuta. Vi voglio parlare, domenica l'avete visti, di questi nostri ragazzi, i fidanzati che domenica vi hanno parlato loro, carichi di speranza, di fiducia, di gioia, che hanno aperto gli occhi, hanno visto. Amici, Monica, che tu sei presente qui, sai che ancora mi stanno scrivendo nel telefonino e mi chiedono, e lei li conosce come il professor Mario, come l'Assuntina, che li abbiamo guidati questi ragazzi, ci chiedono colloqui perché hanno scoperto la luce. Dopo 20 anni di buio, dalla seconda elementare in cui hanno lasciato Cristo con la famosa cresima, addio Gesù, fino adesso mi ha visto, d'ora in poi non mi freghi più. È questa la tragedia. 20 anni di buco, di silenzio assoluto, di mancanza di fede. E questi ragazzi vengono a sposare, Cedoni, ci hai ridato la fede, la luce, vale la pena di vivere. Ma che gioia incontrarvi! Ma come? Amici, che gioia incontrarvi! Ma senti, ma non sentite un assetato, unica fede? Ho sete, ho fame, dimmi, voglio vederci. Io ho assistito questi giorni con i miei collaboratori a questo spettacolo meraviglioso di gente bisognosa di luce, di fede, di calore, di accoglienza, di amicizia. Ma nel mondo che trovano? Se che non la trovano, eh? Se vengono da noi, qui la trovate, amici. Qui trovate tutto questo. Qui trovate sempre la tavola apparecchiata. Qui il cieco nato rivede, io non sono Cristo che con la saliva può darvi la vista, ma ho i suoi mezzi che vi danno la vista. Vedete, la fede non è il credere alle verità che diciamo nel credo, anche Satana le crede, ma non ama, non ama. Credere, amici, si realizza non in un'adesione a delle verità, ma un'adesione completa a qualcuno, a Gesù Cristo. La fede non è l'adesione dell'intelletto alle verità proposte nel credo. La fede è un'esperienza esistenziale, è l'affidarsi totalmente a Dio, è il fidarsi totalmente di Lui. È l'affidarsi senza riserve, è il lasciarsi condurre dallo Spirito. Credere non è affidarsi a degli oggetti, a dei dogmi, a delle tesi, è un abbandono e un affidamento personale a qualcuno che dà senso alla nostra vita. Bello. Guardate, oggi la filosofia si sbizzarrisce nel chiedere il senso della vita. Amici, ricordate, se noi non rispondiamo a quegli interrogativi che già dal secondo secolo, mi pare che un certo Teodato parlava di queste domande, di questi interrogativi, da dove vengo? Perché vivo? Perché soffro? Dove vado? Che ne è dopo la mia morte? Questi si chiamano domande umani, interrogativi, problemi umani, che sono diversi dai problemi dell'uomo. I problemi dell'uomo sono quelli contingenti, il fare la spesa, fare il bucato, arrabbiarsi coi figli, pagare le tasse, andare in farmacia, correre da un ospedale all'altro, problemi dell'uomo. I problemi umani sono quelli più profondi dell'anima. Perché vivo? Che ci sto a fare in questo mondo? Ma perché devo soffrire? La sofferenza degli innocenti, baluardo dell'ateismo moderno. Che ci sto a fare al mondo? Amici, se noi non risolviamo queste domande, noi perdiamo solamente tempo. Allora vedete, dobbiamo innanzitutto eliminare dalla nostra vita certe caricature di Dio. Nella mia esperienza di insegnante, quante volte ho sentito i ragazzi inesperti, giovani, no? Io sono ateo. Sei stupido, no, ateo? Ateo, che vuol dire ateo? Ma non esistono gli atei. Esistono coloro che pongono in un modo diverso l'obiettivo delle loro ricerche, delle loro aspirazioni. Noi crediamo in Dio Padre Onnipotente e buonasera. Poi c'è chi crede nei soldi, il Dio soldi. Oggi è il Dio dominante, no? Il denaro, sempre. O auri sacra fames, Dio Orazio, ti ricordi Ilva, eh? O sacra, o nefanda, terribile, fame dell'oro. È sempre quello, è una divinità, amici. Oggi c'è gente che vive per i soldi. L'altro ieri ho visto una persona che ha lasciato 340 euro dell'800 che ha preso per stipendio a giocare. Auri sacra fames. E mi ha detto, Doni, ho lasciato mezzo stipendio nel gioco. Tonto io ho fatto io. Cioè, più giocavo e più perdevo. E che la sapevi la logica era quella, no? 340 euro sottratta ai suoi figli per dare gratte perdi, gratte perdi, gratte perdi. Amici, ma si può essere così stupidi? Ecco, io credo nel Dio denaro che risolve i miei problemi, nella fortuna. Io credo nella magia. Amici, le caricature di Dio sono tante. Io credo nella cultura, mi ricordo certi uomini spocchiosi, la cultura, se ti risolvi i problemi della vita. Io credo nell'intelligenza. Io credo nella tecnica, nella tecnologia. Ma sta buono, sta buono, sta buono. Amici, diceva, ce l'ho tanti per la mente di scrittori che mi vengono alla mente adesso, noi dobbiamo porre nell'infinito il nostro obiettivo. Ma Sant'Agostino che ci diceva, Signore, Tu ci hai fatti per Te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te. Io mi tuffavo in quelle creature che non esisterebbero senza di Te, ma quando Tu mi hai toccato, ho alitato, sono stato profumato, ho sentito e ho bevuto alla Tua fonte, Agostino. Signore, solo in Te è la nostra pace. Questa è la storia dell'uomo di tutti i tempi. Amici, ricordatevi, noi non siamo i figli del precario, i figli del tempo, noi siamo i figli dell'infinito, noi siamo i figli di Dio, fatta di immagine e somiglianza sua. Dio ha messo in noi la sete dell'immortalità, Dio ha messo in noi la sete del... noi siamo i pellegrini dell'assoluto, non i pellegrini del tempo. E finché non ci riusciamo a capire queste cose, avremo sempre di Dio una grossa caricatura, di un Dio a maniera ellenistica, tipo Platone, tipo Aristotele, il motore immobile che ha fatto sto motore, starà su, sto motore cammina per conto suo. Ma non è questo il nostro Dio, no, non è questo. Ma neppure il Dio che si piega alle nostre preghiere perché esaurisca noi secondo i nostri comodi, è un'altra falsità questa, no. Diceva Kierkegaard, diceva, non si tratta di pregare fino a che Dio senta quello che gli domandiamo, ma fino a che noi intendiamo quello che Lui domanda a noi. Un'altra caricatura di Dio, di un Dio che porta fortuna a me e porta sfortuna a quell'altro. Questo è un Dio magico, ma non esiste. Amici, il Dio del gatto nero che attraversa la strada delle porte a Scarogna, o del ferde cavallo e il fiocco rosso dietro la porta di casa. Ma sono tutte stupidaggini questi. Ma che volete che queste persone abbiano di Dio un concetto sano? Ma non è questo il nostro Dio. È il nostro Dio, è il Dio dell'amore, il Dio che si è incarnato, il Dio che cammina con noi, che vive le nostre quotidiane tragedie e i nostri quotidiani sogni e aspirazioni. Questo è il nostro Dio, amici. Vedete, di Dio non sappiamo niente. Diceva Simone Weil, la grande scrittrice, Dio non poteva che creare che nascondendosi, altrimenti non potrebbe esistere che Dio solo. Che vuol dire? È difficile questo. Cioè noi dobbiamo capire che Dio non lo possiamo racchiudere dentro questa scatoletta del nostro cervello. Se noi potessimo capire Dio, saremmo Dio noi stessi. Non possiamo racchiudere l'infinito dentro una scatoletta finita del nostro cervello. Ma non vi ricordate Sant'Agostino? Oh, bellissima. L'Agostino che passa lungo la spiaggia a Ostia, no? E vede sto bambino col secchiellino, quante volte l'abbiamo fatto anche noi al mare, anch'io l'ho fatto, no? Da bambino. Si andava al mare, si riempiva il secchiellino, si tornava con la buchina e riempivamo la buca, e via, e via, e via, e via. E Agostino vide sto bambino e dice, ma ascolta, che fai bambino? Cioè, tento di mettere tutta l'acqua del mare dentro la buchina, cioè, guarda che non è possibile, eh? E il bimbino gli rispose, non era un bimbo qualunque, era un angelo. Come non è possibile mettere tutta l'acqua del mare dentro la buca, così mettere Dio nel tuo cervello. Prendi su e porta a casa. Bellissimo, no? Amici, vedete, noi siamo scioccamente presuntuosi. Di Dio dovremmo sapere la distanza, l'infinità, i nostri rapporti. È meglio tacere che parlare. Che cosa dici di Dio? Cosa dici? Non sa quel che dire, no? Ecco perché Simone Weil dice, Dio non poteva che nascondendosi. Noi dobbiamo annunciare non un Dio sconosciuto, ma un Dio nascosto. Un Dio che non si può manifestare totalmente, non resisteremmo alla sua luce, no? Dice, certo la fede resta oscura, resta una luce che brilla nella notte, quella piccola lampada di cui San Pietro dice che si spegne all'apparire del mattino dell'aurora. Essa è simile alla lume dell'Esodo, vi ricordate, nel deserto, no? Oscura durante il giorno, rischiaratrice durante la notte. Essa, nube, rivela e nasconde Dio nello stesso tempo. Se non avessimo mai visto la notte discendere sulla terra, non sapremmo che esistono le stelle. È vero anche questo. Come facciamo a sapere che le stelle esistono se è sempre giorno? Deve scendere la notte per poter capire, no? Nella notte della fede la presenza di Dio ci si manifesta attraverso segni luminosi che non ingannano. queste stelle saranno tanto più percettibili quanto più la nostra fede si approfondirà. È questo il senso della parola profetica del Signore: se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Sulla misura della nostra fede apprenderemo a vedere la gloria di Dio, a leggere Dio nel mondo e nella storia, a scoprire le tracce dei suoi passi, i segni che gli fa con la sua mano. Amici, siamo troppo analfabeti noi, dobbiamo imparare a leggere. Quante volte Gesù ci rimprovera: voi conoscete i segni del tempo, se a Monte Malbe c'è la nube, c'è il cappello, quando esci prendi l'ombrello, diciamo noi, no? È il segno del tempo. Quando al sud soffia il vento, arriva la pioggia. Quando dal nord soffia il vento, arriva la tramontana, arriva il freddo. Queste cose le sappiamo. E Gesù ci rimprovera: voi sapete conoscere molto bene i segni del tempo, ma non conoscete bene i segni dei tempi. Non conoscete questo libro della natura, questo libro in cui io Dio con la mia mano sapiente dirigo i vostri passi e i vostri occhi e vi do la luce. Amici, che bello oggi, eh? Vedete, la fede ci dà una marcia in più. Non è la stessa cosa avere fede o non avere fede. A me, quando vengono le persone disperate, la prima cosa che chiedo: credi? No, è sbagliata persona. Vai dallo psicologo, vai a chi ti pare. Non venire da me, io non ti posso fare niente. Io ti do il Signore, non ti do il prodotto del mio cervello, che vale o non vale. Io ti do Gesù Cristo, la tua luce, è colui che ti tocca l'occhio e ti fa vedere, è colui che ti tocca il cuore e ti fa amare. Amici, che bello credere, che bello credere. Guardate, la fede è difficile, perché noi dobbiamo lottare col nostro cervello. Lo sapete che esiste? Noi dobbiamo lottare col nostro cervello. Perché noi siamo paurosi della nostra libertà. Noi crediamo che credendo Dio ci sopprime la nostra libertà, ma Dio si inchina alla nostra libertà. Ma scusate, ma tutto il disastro che vediamo nel mondo a che è dovuto? Alla nostra libertà. Uno ieri mi ha detto: ah, io preferirei essere una marionetta nelle mani di Dio che vede tutto sto macello intorno a me. Io no. Quando vedo mia madre e dico: mamma, ti voglio bene, con amore, ma non sentite l'amore di un amore libero, una persona che non è costretta, coatta a fare quelle cose, no? Vuoi essere una marionetta coi fini tirati come nel teatro? No, no, Dio ci ha lasciato liberi, amici. E la libertà è già no bifronte, eh? Puoi usarla bene, puoi usarla male. Può procurare grandi cose meravigliose, ma anche grandi delitti e grandi tragedie. È nella libertà che sta la tua grandezza, capito? Perché il Dio ci vuole liberi, mai ci sopprimerà con la violenza, mai. Se tu vuoi, il Vangelo non si impone, si propone. Amici, vedete, non abbiamo paura di perdere la nostra libertà. Senza Cristo, guardate nella vita, tutti i giorni siamo schiavi della paura, paura della solitudine, paura della malattia, paura della morte, paura di tutto ciò che ci circonda, paura per i nostri figli. Con Cristo c'è una sola schiavitù che si chiama la schiavitù dell'amore. Ma io voglio essere schiavo dell'amore, ma non schiavo della paura, schiavo di niente, io voglio essere padrone di me stesso. Allora stamattina, amici, chiediamo al Signore che ci faccia vivere questa nostra fede in modo integrale. Una fede viva, una fede vera, una fede appassionata, una fede che totalmente si dona a questo Dio che si incarna, guardate, e che ha sempre le braccia aperte. Questa è la fede. Io credo in colui che per me ha dato la vita. Amici, io vi auguro questa fede. Non abbiate paura. Il mondo avrà la gioia e la luce solo se con fede e umiltà si prostrerà davanti a questo Cristo, che è luce, verità e vita.